Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Siamo alla fine della Quaresima, avete fatto un bel cammino spirituale certamente, siete tutti quanti santificati, e però io penso che una parola di Dio sia sempre utile anche quando siamo già santi, no? Non so a che livello siete arrivati, a quale cielo. In ogni modo, se la Chiesa ci offre motivo di riflessione, di meditazione con un brano del Vangelo, penso che sia utile, e quindi io direi apriamo i nostri cuori per ascoltare questa riflessione sopra la parola che abbiamo ascoltato. Anzitutto, noi sappiamo benissimo che durante la Quaresima facciamo un cammino di conversione e di proiezione verso il futuro della nostra vita. Il Signore in questo periodo di Quaresima certamente ci è stato più vicino e ci ha indicato la strada da percorrere. Ci ha fatto certamente scoprire la nostra realtà di poveri peccatori. Però non basta e non bisogna fermarci lì. Siamo dei peccatori, ci battiamo il petto e poi, e no. Deve esserci il secondo passo, quello di andare verso il futuro per una vita nuova. Tutta la liturgia di domenica scorsa ci parlava appunto di un perdono che non soltanto cancella il passato, il male, il peccato, ma ci spalanca a un futuro, a una vita nuova. Nella prima lettura, il popolo di Israele che tornava dall'esilio si sente dire dal Signore: non star più a pensare alle cose vecchie, alle cose passate, guarda avanti, al futuro. Ecco, io faccio nuove le cose, ora, non ora, subito. Poi ci domanda: non ve ne accorgete? E San Paolo riprende un po' questo concetto quando dice: io ormai lascio stare tutte le cose del mio passato e sono proiettato verso Cristo che mi darà il premio, la salvezza. E poi c'è il Vangelo, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato adesso. Questo brano che nella versione di San Giovanni, però probabilmente non è suo, non è stato aggiunto da una mano posteriore, non diversi secoli dopo hanno aggiunto questo episodio della peccatrice. Difatti lo stile del brano, come anche il luogo dove l'hanno inserito, che praticamente interrompe un discorso e una riflessione di Gesù su se stesso e sulla conoscenza del Padre, e viene inserito questo elemento. Un elemento che parla di perdono, parla di misericordia, che è proprio la caratteristica del Vangelo di Luca. Quindi probabilmente è un brano di Luca che è stato inserito molto tempo dopo, siamo già nel terzo secolo, ancora non lo trovano in San Giovanni, neppure San Girolamo, neppure Sant'Agostino, neppure Sant'Ambrogio, quindi è proprio stato inserito dopo. Però questo essere inserito dopo nel Vangelo di Giovanni non vuol dire che non è storica la cosa, no? Anzi, quel brano è stato preso proprio per dimostrare la misericordia di Gesù e il suo perdono, e portavano questo episodio della vita di Gesù. Questo lo si ritrova negli insegnamenti degli Apostoli. C'è uno scritto, Gli insegnamenti degli Apostoli, dove appunto si trova questo brano. Bene, questo tanto per così sapere un pochettino la provenienza, perché è importante anche quello. Gesù si trova a parlare del Padre, di se stesso, mandato dal Padre, per cui chi non conosce Lui non conosce nemmeno il Padre. C'è tutta quanta una diatriba così con gli scribi e i farisei, che ponevano in dubbio e si domandavano: ma chi è costui? E anche la gente, i discepoli, quelli che andavano con lui, non tutti erano d'accordo. Chi diceva: ma questo è il Messia? Altri: no, perché il Messia non si sa di dove viene, mentre noi lo sappiamo da dove viene Gesù, e quindi non può essere il Messia. Poi il Messia è discendente di Davide, re. Questo qui non è, no, Allora, anche tra i discepoli c'era una divisione, e chi ci credeva e chi non ci credeva a Gesù, chi pensava che fosse il Messia, chi invece uno importante, però insomma via. Ebbene, mentre Gesù faceva questi discorsi, si concluse la giornata, se ne andarono via un po' tutti. Gesù la mattina presto torna al Tempio e lì già la gente incominciava ad arrivare e lui si sedette lì in mezzo agli altri e incominciò a parlare loro, a insegnare. Nel frattempo si sente un rumore, un mezze grida che vengono, la gente si guarda da quella parte e ci sono un gruppo di scribi e farisei che stanno spintonando una povera donna fin quando sono arrivati davanti a Gesù e gliela buttano lì davanti. Si è creato un silenzio. Questi scribi e farisei a Gesù dicono: eccola qui, l'abbiamo trovata in flagrante adulterio, mentre tradiva il marito. E Mosè alle donne come questa aveva destinato la lapidazione. Ammazzarlo con le pietre. Certamente una specie di processo era stato fatto, ma non c'era ancora una sentenza. Ma questi scribi e farisei in cuor loro erano già decisi a punirla. Ma sono andati da Gesù per provocarlo, per avere una risposta da lui e trovare motivo di andargli contro, di metterlo davanti alla gente come uno che o va contro la legge oppure si rimangia quello che ha detto. E gli dicono: tu che ne dici? Che dobbiamo fare con questo? Dobbiamo ascoltare la legge che dice di ammazzarla con le pietre? Oppure... E Gesù? Zitto. Di nuovo c'è un po' di silenzio. Gesù si piega e comincia, sembra, a scrivere sulla polvere, sulla terra. Quegli altri hanno ripreso: dici come la pensi, facci sapere. Alla fine Gesù si alza. Avrà dato un bello sguardo in faccia a questi, uno sguardo di quelli che sono penetrati nella coscienza di ognuno, e poi dice forte: chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Poi zitto, si ripiega e comincia di nuovo a scrivere. Silenzio. Pensate alla piazza del Tempio. Quegli scribi e farisei, uno dopo l'altro, se ne vanno. Quello sguardo, quel silenzio di Gesù, certamente li ha fatti vedere ipocriti e colpevoli, loro stessi, che erano gli accusatori. E per non essere svergognati, l'hanno capito benissimo questo, per non essere svergognati davanti agli altri, uno dopo l'altro, cominciando dai più anziani e quelli che ce l'avevano un po' di più, di colpe. Come mai questa situazione? Beh, anzitutto nell'Oriente il peccato dell'adulterio veniva punito soltanto nella donna, l'uomo no. E l'uomo è sempre bravo. E quindi il fatto di non essere puniti dava loro anche quasi la sfrontatezza di dire: io sono però bravo, La mia morale è salva. Sono andati via tutti. Gesù, in quel silenzio che si era creato di nuovo, si alza, va davanti alla donna che era lì, penso, tremante, piena di vergogna, di paura, davanti a tutta quanta quella gente. Immaginiamoci. E Gesù che va davanti a questa e le parla. Nessuno mai aveva parlato con lei. L'avevano spintonata fino lì davanti, come una cosa, avanti. E adesso Gesù che si pone davanti a lei e le dice: donna, dove sono? Quelli che ti stavano accusando, dove sono? Non ti hanno condannata? E l'altra piena di paura, perché non sapeva ancora come la pensava il Signore, quindi ancora piena di paura: Signore, nessuno mi ha condannato. E Gesù la guarda: neanch'io ti condanno, neanch'io ti condanno. Un perdono pieno, quel perdono che va a cancellare, a distruggere tutto quello che è stato il passato di quella donna. Gesù non è che abbia provato il peccato, ha perdonato: io non ti condanno. Però il perdonare non si può fermare a cancellare il passato, è già una cosa grande. Deve aprire al futuro, a una nuova vita. Ecco, faccio nuovo tutte le cose. Ora. E allora continua, va, e d'ora in poi non peccare più. Questo è il futuro. Questa donna può di nuovo riprendere la propria vita e dargli l'orientamento giusto. Sa amare, ami, ami in modo retto. Viva la sua vita pienamente. Non può passare la propria vita con il carico del peccato, della colpa, del passato. Con il passato è tutto chiuso. Ma c'è anche il futuro. E questo è bello. Il perdono non può limitarsi a cancellare il peccato, il male, ma deve per forza spalancarsi a un orizzonte futuro. Questo orizzonte è Dio, la sua grazia, il paradiso, la felicità. Deve avere la possibilità di fare questo percorso nuovo, di iniziare una nuova vita. Quando i monaci entrano nel convento, si sentono dire di non pensare più alla loro vita passata, di non parlare più di quello che hanno fatto prima, perché tutti, entrando in questa comunità di consacrati, possano essere davanti al Signore tutti uguali. Non quello che racconta le cose belle che ha fatto subito e l'altro le cose brutte che ha fatto. Non parlate del vostro passato, non raccontate nulla, entrate in questa comunità nella gioia di essere amati dal Signore tutti quanti e poter quindi tutti insieme, comunitariamente, percorrere la via della salvezza, la via della felicità, del paradiso. Anche noi, che siamo di una comunità, non so se ci scopriamo comunità. Molte volte, per un motivo o per l'altro, siamo un po' obbligati a camminare ognuno per conto suo. Non ci accorgiamo forse nemmeno di quello che ci sta vicino. Però noi in Cristo siamo una comunità. E questo dire in Cristo siamo una comunità non vuol dire che facciamo finta che siamo una comunità. No, siamo una comunità se crediamo veramente che noi in Cristo siamo una cosa sola. Allora se siamo una cosa sola, se siamo una comunità, anche noi dobbiamo tutti quanti sentirci amati dal Signore e tutti quanti, aiutandoci gli uni gli altri, camminare verso il futuro. Il paradiso, la Gerusalemme celeste. Non è che sia facile intraprendere una nuova strada. Dopo che uno può aver passato una vita di peccato, ma in questo periodo, per esempio, di Quaresima, credo che, ecco, una decisione troncare e con la grazia del Signore, questo Gesù che ci perdona, via al passato, cancellarlo, non pensarci più, basta. Invece guardiamo a questo futuro che il Signore ci ha aperto davanti. Ebbene, insieme camminiamo verso questo futuro. È importante. Perché non tutti abbiamo le stesse forze. Il Signore ci assicura. Non dobbiamo aver paura. Non temete, io sono con voi nel momento della difficoltà. Però questo Signore non è che appare lì. Non lo siete mai visto voi il Signore che è venuto vicino a voi, vi ha alzato? Non l'avete visto, forse se qualcuno di voi ha delle visioni, io mi ritiro. Ma in genere non ci sono queste visioni. Si cammina così insieme. Ma il Signore come fa ad aiutarci? Se noi lo invochiamo, io sono vicino a te sempre, specialmente nel momento della difficoltà, ti aiuto, ti sorreggo, ti rialzo. Com'è? Sono i fratelli e le sorelle. Quelli sono il Signore. Se io cado, ho subito un fratello o una sorella vicino a me che mi alza, che mi incoraggia a riprendere il cammino, non a sedermi lungo la strada. Perché ho detto, non è facile, è difficile la nuova strada. Però non dobbiamo temere, perché abbiamo il Signore con noi. Questo Signore che si manifesta nella comunità, nei fratelli che vivono insieme. Questi fratelli che hanno sempre un occhio verso gli altri, non per spiare quello che fanno e criticarli, ma occhio verso gli altri per accorgersi quando uno non ce la fa più, quando uno si inciampa, quando uno casca, allora subito, perché può darsi che poi abbia lui stesso bisogno di un altro aiuto dopo poco. Ma se siamo un popolo in cammino, allora ci si aiuta l'un l'altro e si arriva con più certezza lì dove il Signore ci aspetta. San Paolo diceva, io mi sono messo per questa strada di corsa per arrivare alla meta, che è Cristo Signore che mi aspetta. Cari fratelli e sorelle, abbiamo ormai quasi terminato questa Quaresima. Se dobbiamo concludere un po' nel prendere delle decisioni, facciamolo. Stiamo tranquilli, il Signore perdona. perdona fino in fondo, perdona sempre. Basta che da parte nostra ci sia volontà di rifiutare il male del passato e di aprirci a questo futuro che Gesù stesso ci ha aperto. Facciamo in modo che il nostro perdono, a imitazione del Signore, sia pieno, totale, con queste due dimensioni: rifiuto del male, cacciato, cancellato, e l'apertura al futuro. Non facciamo come quelli che perdonano a malincuore e glielo fanno capire: beh, vabbè, va, ti perdono stavolta, ma che non capiti un'altra volta. Poi capita un'altra volta. Ah, ma allora qui, con grande fatica, dice: beh, ti perdono anche stavolta, ma non capiti la terza. E capita proprio la terza. E dice: no, adesso no, E mai fatto questo una volta, e giù, e mai fatto quest'altro quell'altra volta. Ma quello non è perdono. Quello è aver messo in archivio tutte le prove per poterti poi sbeffeggiare, accusare, fare, umiliarti di nuovo. Ma non è questo il perdono cristiano. Il perdono cristiano è cancellare, non esiste più. Mentre invece si apre questo futuro. Va e non peccare più. Bene.